Oggi andiamo in Centro America, un Centro America caratterizzato sempre più da figure forti al comando che in alcuni casi iniziano a somigliare un po' a dei dittatori. Parliamo di Nayib Bukele, presidente di El Salvador, che ha deciso di dare corso legale ai Bitcoin all'interno del proprio paese, primo paese al mondo a farlo, con conseguenze davvero difficili da prevedere. E di Daniel Ortega, presidente quasi dittatore della Nicaragua, che sta assestando un duro colpo all'opposizione, arrestando uno dopo l'altro praticamente tutti i suoi oppositori politici in vista delle elezioni. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia, che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 10 e per 10 minuti, vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Ok, partiamo da El Salvador e dalla notizia che è una vera e propria novità a livello mondiale, perché a partire dalla notte fra martedì e mercoledì c'è un paese al mondo che accetta i Bitcoin come valuta ufficiale. Vuol dire che tutti sono obbligati ad accettare i pagamenti in Bitcoin. Ed è una roba grossa per quanto si tratti di un paese molto piccolo. Praticamente, appunto, la Repubblica di El Salvador è diventata il primo stato al mondo a dare corso legale alla criptovaluta. E questa legge ha fatto seguito a una proposta che era stata avanzata dallo stesso presidente salvadoregno Nayib Bukele lo scorso fine settimana con un video che è stato proiettato alla Bitcoin 2021 Conference, che sarebbe un raduno mondiale di varie personalità importanti nel mondo dei Bitcoin, che quest'anno si è tenuta a Miami. La legge entrerà in vigore fra circa 3 mesi, perché devono passare 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e rappresenta una sorta di esperimento monetario senza precedenti che potrebbe avere varie ripercussioni importanti sia sulle sorti del Bitcoin, sia sull'economia del paese, dove in questo momento la valuta ufficiale è il dollaro americano. Vi commento la notizia facendo riferimento soprattutto a un articolo del Post del Corriere della Sera, due articoli, che trovate sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org, assieme a tutte le altre notizie di cui parlo e anche a tante altre che vi segnalo. Comunque, fatto sta che, dicevo, il Bitcoin si va ad affiancare al dollaro americano, che resta comunque una moneta a corso ufficiale nel paese, a corso legale, e quindi, insomma, El Salvador avrà due valute ufficiali. Ora, cosa vuol dire dare corso legale a una valuta? Perché ha deciso di farlo El Salvador con il Bitcoin? Innanzitutto, dare corso legale significa renderne obbligatoria l'accettazione come mezzo di pagamento, quindi sia per gli acquisti che per il pagamento delle tasse, che per il pagamento dei debiti in sospeso, tutto insomma. E nel caso del Bitcoin è una roba abbastanza particolare perché bisogna essere attrezzati anche per accettare o emettere pagamenti in Bitcoin, quindi avere accesso alla tecnologia necessaria per accettare la criptovaluta, e non è detto che tutti lo siano, soprattutto in un paese non molto tecnologizzato come El Salvador. La legge, fra l'altro, sancisce anche che il prezzo di qualsiasi prodotto o servizio possa essere espresso in Bitcoin. Questo non è obbligatorio per adesso, però rende di fatto la criptovaluta anche un'unità di conto ufficiale nel paese. Non solo, lo Stato El Salvador si impegna anche a garantire ai suoi residenti la conversione automatica e istantanea fra Bitcoin e dollari. Questo per fare sì che, insomma, chiunque riceva Bitcoin come pagamento possa subito convertirli in dollari, evitando che la somma in Bitcoin perda valore nel frattempo, nel caso che il cambio fra Bitcoin e dollari cambi in maniera molto volatile, come succede spesso. Ora, le motivazioni per cui è stata presa questa iniziativa da parte del presidente salvadoregno, secondo il Post, sono principalmente due. La prima è il fatto che buona parte delle entrate della Repubblica di El Salvador, circa un quinto del PIL, arriva dai soldi che gli emigrati salvadoregni inviano alle proprie famiglie in patria, dai paesi in cui si sono trasferiti, buona parte dagli Stati Uniti. Queste transazioni internazionali però sono tassate molto pesantemente, fino al 20% del transato, e quindi tantissimi soldi si perdono e vengono, insomma, finiscono nelle tasche degli intermediari e non finiscono quindi alle famiglie stesse. E appunto, secondo il presidente del Salvador, dare la possibilità agli emigrati di trasferire questi fondi in Bitcoin abbasserà di molto i costi di transazione e lascerà più soldi a disposizione delle famiglie bisognose. Poi c'è anche un po' la volontà di affrancarsi dalle politiche monetarie della Federal Reserve, la Fed, la banca centrale americana, perché quando anni fa El Salvador ha deciso di rinunciare alla propria sovranità monetaria, alla propria moneta e in favore del dollaro americano, lo ha fatto sperando di attirare investimenti da parte di aziende e investitori americani, attratti dal fatto che i due paesi avessero la stessa moneta. Solo che l'instabilità del piccolo stato del Centro America ha scoraggiato molti investitori e quindi non sono arrivati poi tutti questi investimenti. E quindi passare al Bitcoin è vero che non restituisce la sovranità al Salvador, perché se il dollaro dipende dalla Federal Reserve, il Bitcoin viene emesso da un algoritmo, quindi comunque non c'è una sovranità monetaria nazionale. Ma c'è l'idea comunque di non dipendere esclusivamente dalla volontà di una banca centrale di un altro paese per la propria disponibilità finanziaria, insomma, di liquidità. Certo è che è un salto nel buio per varie ragioni. Innanzitutto, il Bitcoin è una valuta molto volatile, soggetta a speculazioni che può acquisire e perdere valore nel giro di pochissimo tempo. Pensate, non lo so, a chi metterà i prezzi in Bitcoin, non lo so, una casa potrebbe passare dal valere un Bitcoin che sono a marzo, quando il Bitcoin valeva più di 60.000 dollari, al valere mezzo Bitcoin oggi che il Bitcoin ne vale 36.000. Sono passati solo 3 mesi e il prezzo del Bitcoin si è praticamente dimezzato. E pensate anche alle speculazioni che questo potrebbe comportare. Il fatto, cioè, soprattutto il fatto che si possa cambiare il Bitcoin in dollari e viceversa in maniera istantanea potrebbe far sì che tanti provino a giocare sul fatto di guadagnare soldi semplicemente attraverso questa operazione, con tutto il debito che poi finisce nelle casse dello Stato, che si fa garante di questa conversione. Insomma, senza poi pensare a tutto il tema dell'impatto ambientale dei Bitcoin, di cui abbiamo già parlato in passato, che li rendono non proprio una buona scelta dal punto di vista ecologico. Insomma, una cosa del genere andrebbe probabilmente studiata molto prima e sperimentata, per vedere l'effetto che fa sulla popolazione, sul paese, prima di tirarci dentro tutto il paese nel suo complesso. Il presidente di El Salvador ha deciso invece di fare una sorta di sperimentazione con il suo paese a livello mondiale, e non lo so, vediamo cosa succede. Ha un che di curioso comunque l'esperimento, per quanto sia abbastanza folle. Intanto ci spostiamo nel vicino Nicaragua. Daniel Ortega sta facendo piazza pulita dell'opposizione. Mancano ancora 5 mesi in realtà alle prossime elezioni, che si terranno il 7 novembre, ma il presidente nicaragüense ed ex guerrigliero durante la rivoluzione sandinista si è un po' portato avanti col lavoro. Ne parla il manifesto. Diversi candidati presidenziali in Nicaragua nelle ultime settimane sono stati arrestati dalle autorità. E l'ultima in ordine temporale, ma anche la più pericolosa dal punto di vista elettorale per l'attuale presidente, è Cristina Chamorro, che è appunto di gran lunga l'oppositrice più scomoda. Cosa è successo? Da tempo Ortega e la sua vice, nonché consorte Rosario Murillo, avevano predisposto ogni dettaglio per la loro riconferma al potere, perché si erano fatti una legge elettorale su misura, c'era una corte di giustizia e un tribunale elettorale che erano stati rinnovati e molto favorevoli al presidente, avevano messo al bando una serie di partiti scomodi. E invece confermato di fatto, secondo il manifesto, l'alleanza con l'oligarchia imprenditoriale, riconoscendo solo Arturo Cruz come sfidante valido, che è appunto figura abbastanza ambigua che fa riferimento a questa oligarchia imprenditoriale nicaragüense. Solo che di recente c'è stata questa nuova candidatura che ha scompigliato un po' le carte in tavola. Si è fatta avanti Cristina Chamorro per il partito Ciudadanos per la Libertad, che è una formazione che è nata dopo le enormi proteste e la rivolta popolare dell'aprile 2018, rivolta che era stata a sua volta soffocata nel sangue e fatta passare da Ortega un po' come un tentativo di golpe da parte degli Stati Uniti, cosa che però sembra veramente avere poco fondamento. Cristina Chamorro aveva raggiunto in poco tempo il 21% nei sondaggi e quindi di fatto si è convertita nel principale oppositore politico ed è stata arrestata con l'accusa di tradimento della patria per voler far infiltrare paesi esteri negli affari nazionali, ma insomma anche qui accusa molto molto campata in aria. Non solo, perché due settimane fa la redazione web del giornale Confidencial, giornale una delle poche voci indipendenti, veramente indipendenti del giornalismo nicaragüense, è stata completamente distrutta per la terza volta, fra l'altro, per la seconda volta nel giro di 3 anni. In tutto ciò il paradosso, ma nemmeno tanto, è che Daniel Ortega è arrivato al potere attraverso una rivoluzione, quella sandinista, che era nata proprio per ribaltare un regime autoritario, che era quello di Anastasio Somoza de Bailé, che era uno dei tanti dittatori sanguinari degli anni 70 del Centro e Sud America. E adesso, a distanza di qualche anno, anche quella di Ortega inizia a configurarsi sempre più proprio come una dittatura. Paradosso, dicevo, lo è, o meglio, lo sarebbe se non fosse che è sempre successo questo nella storia, e i motivi sono abbastanza chiari, hanno a che fare un po' con come siamo fatti noi esseri umani e molto anche con come abbiamo costruito le nostre società. Cioè, non possiamo continuare a fare le rivoluzioni ogni volta allo stesso modo e poi meravigliarci se tutto va in vacca ogni volta allo stesso modo. Nel senso, non possiamo continuare a sperare che i nuovi potenti, quelli buoni, siano migliori di quelli vecchi, che erano quelli cattivi, in un sistema competitivo che privilegia i cattivi e fa fuori i buoni e quindi autoseleziona le figure peggiori dal punto di vista etico. Sto ipersemplificando, non penso neanche che in assoluto esistano i buoni e i cattivi in senso assoluto, ma è giusto per intenderci e far capire il concetto. E pensare, fra l'altro, che qui sui nomi da segno ne parliamo spesso, esistono sistemi di governo differenti, studiati da anni, da almeno 50 anni all'interno delle università, sperimentati all'interno di aziende, di organizzazioni, di comunità intenzionali, e che iniziano ad avere, insomma, una bella e corposa ricerca alle spalle, sperimentazione alle spalle, al punto da dire che funzionano. Solo che sono e continuano a vivere relegati in un angoletto del sistema dove veramente in pochissimi vanno a guardare, perché la democrazia, assieme alla morte, è forse l'ultimo grande tabù di questa società. Comunque, se vi interessa, vi lascio qualcosina per approfondire anche da questo punto di vista. Cioè, abbiamo fatto tempo fa una puntata di Io non mi rassegno dedicata al tema della democrazia, ve la lascio così, se volete, ve la andate a vedere. Detto ciò, io vi saluto, visto che è molto tardi, vi do direttamente appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, sempre alle 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao.